Ciao a tutti, siamo qui con
ciao a tutti.
Francesco che è arrivato.
Poi ritardo, ma sono arrivato.
Bene, allora, noi trasmissione di oggi, solita trasmissione, continuiamo i nostri discorsi sulla polemica, tanto per far capire come le polemiche servono per comprendere i principi pagani. Niente, Francesco ci racconterà un pochino com'è andato il rito, ti va?
Va benissimo. Allora,
prendi fiato se devi mettere a posto le cose.
No, dopo le metto a posto dopo, mentre parli te, di conseguenza non è un problema. Allora, abbiamo fatto il rito, ma è il quarto anno della marcia pagana, camminata pagana.
Marcia pagana, devotio, è una devotio.
No, dopo abbiamo aggiunto, questo è il secondo anno che abbiamo aggiunto una devotio. Abbiamo cambiato il luogo in cui si è svolta per la prima volta, perché gli scorsi anni il posto era sempre lo stesso, e si è aggiunto appunto un posto nuovo, molto bello. Ottima la partecipazione, perché rispetto agli altri anni, diciamo, quest'anno era a livello proprio di partecipazione e di sentimento, era veramente, cioè, o anche di sentire della cosa
molto
dei partecipanti,
alta, sì.
Molto alta. Quest'anno le persone che hanno partecipato erano tutte persone che avevano già affinato, conoscevano, avevano una sensibilità particolare. Infatti, per quest'anno per la prima volta mi sembra non ci fossero curiosi, cioè nel senso
gente. Ce n'erano uno, sì, cioè, due.
Sì, comunque erano abbastanza tranquilli, insomma, non hanno creato problemi, hanno osservato, hanno guardato. Tanto riconoscevamo, non è che fosse un problema particolare, cioè non è che ci fossero sconosciuti, e questo ha permesso anche una maggiore realizzazione dell'effetto della devotio. La devotio si è svolta sempre come avevamo programmato, con le persone che volevano declamare qualcosa, è stata condotta, è stata fatta, per me il risultato è ottimo, eccezionale, ho realizzato un bel fuoco, ringraziamo gli amici che non hanno partecipato, ma che ci hanno rifornito di erbe aromatiche in abbondanza per fare un gran falò. E dal mio punto di vista, proprio anche la partecipazione delle persone che hanno avuto, che hanno partecipato a questo rito, che hanno a questa marcia, è stata altissima, e per me è ricca di significato ed è profonda, insomma, è consistente, ha un valore non da poco, ed ogni persona soprattutto è servita. Ogni persona, cioè non è stato un qualcosa che è stato fatto in maniera astratta, legato tipo alle processioni cristiane, a un santo o qualche altra pagliacciata. Non è servito per riconoscere un Dio che non esiste, ma è servito alle persone per acquistare più sicurezza in se stesse, soprattutto di capire che non esiste tramite, ma che ognuno ha il potere, la capacità, la volontà, la forza di realizzare le cose, che non deve affidarsi o sperare in niente, ma che se vuole, se ha il desiderio, se ha le determinazioni, se ha le volontà, la potenza che desidera, che sicuramente ce l'hanno, riescono a realizzare con la loro energia, senza chiedere in prestito niente, e soprattutto, cosa che è fondamentale, senza rinunciare a niente di se stessi. Questa è la cosa fondamentale, cioè nel senso che i riti pagani hanno sempre questa finalità, nel dire alle persone: guardate che siete voi che compiete il rito, non siete voi che partecipate, che siete dei presenti, che siete come la gente che assiste, non siete plebe, non siete ascoltatori, non siete
succubi del rito.
Cioè, no, siete voi gli attori, cioè gli agenti, siete voi che fate scatenare le cose, e questo avviene non tanto perché credete in qualcosa, ma in quanto avete fiducia in voi stessi. E penso che questa sia una cosa fondamentale di ogni paganesimo, e di conseguenza il fatto che il rito sia venuto in questa maniera e che sia riuscito così bene, per me è indice di un buon futuro.
Sì, direi che è stato il massimo che si poteva ottenere, e penso che tutti i partecipanti abbiano ottenuto parecchi risultati da questo rito, cioè parecchie cose che volevano ottenere le hanno ottenute o le hanno comunque predisposte. E in effetti, siamo notevolmente soddisfatti di questo.
Sì, ecco, non mandate messaggi a Claudio, perché la casella è scoppiata.
È scoppiata?
Sì, è scoppiata. La tua casella di posta elettronica è scoppiata.
Come fai?
Ti ho mandato un messaggio personale ieri sera, cioè come l'ho mandato ai moderatori della mailing list, mi è tornato indietro dicendo che la tua cassetta è piena. Cioè
dovete aspettare, aspettate un paio di giorni che arriva.
Anche perché
a casa
mentre Claudio si riposa,
qualcuno.
I pagani che sono rimasti a caso, che hanno accesso a internet da dove sono. Hanno continuato sia le battaglie che sono state vinte e soprattutto hanno continuato a dibattere, a discutere, a interrogarsi e questo è positivo, insomma.
Qui abbiate pazienza qualche giorno che scaricherò un po', svuoterò un po' sta cassetta.
Sì, anche perché infatti abbiamo fatto una statistica e basta pensare che la mailing list che adesso è sui gruppi di Yahoo, se qualcuno volesse cercare appunto, se appunto voi andate su yahoo.it, guardate gruppi, cercate religioni, paganesimo, c'è la mailing list. Ecco, la mailing list su Yahoo esiste dal 1 gennaio del 2001, perché l'altra su Distributo è stata chiusa per motivi economici, nel senso che non era più gratuita. Yahoo c'è, garantisce un servizio gratuito, tra l'altro, che funziona anche bene, non è per fare pubblicità, ma le cose vanno riconosciute. E il mese di agosto, dopo la battaglia di luglio, è al secondo posto come numero di messaggi scambiati, insomma. Perciò questo diventa positivo.
È notevole, sì, è decisamente notevole.
Ecco, voglio aggiungere forse una cosa che Claudio non sa. Allora, vi ricordate che io avevo accennato che sicuramente il giornale di Vicenza usciva con un intervento nella pagina culturale con un accenno all'istituto. Questo è stato un articolo che è rimasto in sospeso, penso, per problemi relativi all'organizzazione interna del giornale, ed è uscito il martedì 21 agosto. L'intera pagina è dedicata a questo articolo storico che è stata fatta da una giornalista locale che, preciso per l'importanza, cioè la giornalista è laureata in restauro, di conseguenza ha delle ottime conoscenze in belle arti e ha fatto una scoperta nell'archivio di un convento di Vicenza, di un rito orgiastico con collegamento a Priapo. Allora, questo articolo è uscito, prende l'intera pagina 31 del giornale di Vicenza di 21 agosto. Questo articolo è recuperabile anche su internet, di conseguenza chi non arriva al giornale di Vicenza lo può andare a recuperare. Questo articolo appunto ha addirittura un richiamo in prima pagina, cioè nel senso che ha una finestra in prima pagina a dire che c'è questo articolo, e c'è un'intera pagina dedicata a questo. Hanno pubblicato addirittura dei disegni che l'archivio ha fornito, l'istituto ha fornito appunto al giornale di Vicenza. Allora, e in un certo punto, perché diciamo questo? Perché appunto per dare una dimostrazione che l'attività dell'istituto ha dei riconoscimenti anche non soltanto a livello religioso ma anche a livello culturale, e questo viene riconosciuto. Dicevo, la giornalista è laureata in storia dell'arte, persone di conseguenza hanno storie specifiche e dovrebbe conoscere. Dice: abbiamo scoperto, grazie alla cortese collaborazione del Centro Mediterraneo, qua sbagliato, ho messo centro invece di istituto, comunque del Centro Mediterraneo di Studi Politeisti, gli odierni pagani per intendersi, ma le fonti sono le fonti, d'altronde, come questo spolverino e via l'articolo. Cioè, nel senso che di fronte a un articolo in cui sono stati intervistati degli esperti per commentare questo disegno, che casomai chi non ha il disegno possiamo fare delle fotocopie dell'articolo, e sono stati interessati per commentare, sono stati riconosciuti come quelli che hanno permesso di realizzare questo articolo fornendo i materiali che noi non avevamo in archivio. E addirittura uno dei pezzi che comprova il collegamento fatto dall'articolista è un disegno che noi abbiamo fornito, che viene da Luxor, tanto per dire, che altrimenti non sarebbe stato. E il giornale di Vicenza non ha trovato nessun problema nel ringraziare pubblicamente per la collaborazione che mi ha prestato per una pagina culturale.
Vabbè, un altro mazzo che ci siamo fatti e che se non altro è stato riconosciuto. Ma penso che i riconoscimenti arriveranno un po' alla volta e a valanga, sai Francesco?
Sì, no, ma questo
Perché finora si sono sempre giocati, diciamo, hanno giocato sulle apparenze.
Ma d'altronde, io torno a ripetere, questa è una pagina culturale in cui si dice: abbiamo scoperto tramite collaborazione, fa gli odierni pagani per intendersi, ma le fonti sono fonti.
Se praticamente si giustifica nel fatto.
Sì, ma dice d'altronde, però è una fonte autorevole, cioè nel senso che sono in grado di documentare le loro affermazioni, le loro conoscenze in base anche a qualcosa. Cioè, noi abbiamo una formulazione di tipo religioso, la nostra formazione di tipo religioso, che non è monoteista, garantisce però anche un saldo collegamento con un certo passato e con la conoscenza anche della storia dell'uomo. Perciò era un piccolo autoincensamento, insomma, che potevamo anche fare.
Sono doverosi, perché di solito noi ci incensiamo poco. La gente dice: come, io sento per radio che voi spesso vi incensate. Sì, è vero. Voi per radio sentite che spesso ci facciamo dei complimenti per i risultati raggiunti. Però vi ricordo che un pagano politeista, un apprendista stregone, si impegnano nella vita, cioè si impegnano a fare tutta una serie di cose, e quando raggiungono un risultato è il coronamento del loro impegno, per cui giustamente esultano per aver raggiunto quel risultato e sono contenti del risultato che hanno raggiunto. Cioè, noi non accettiamo il concetto di modestia cristiana, di autolesionismo. Perché? Perché nulla ci viene dato dal Dio padrone. Cioè nulla ci viene regalato, esatto. E tutto è conquistato attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, attraverso il nostro coinvolgimento, il nostro tempo che noi diamo. Per cui chiaramente ogni piccolo risultato che noi guadagniamo è una cosa che ci riempie di orgoglio, e siamo orgogliosi di questo.
Anche perché diciamo che soprattutto questo permette di dare un'interpretazione a una scoperta storica, perché è un disegno che risale al 1692, permette di dare un'interpretazione autentica rispetto a un'interpretazione di tipo moralistico, di tipo scandalistico, di tipo osceno fatto dai cristiani, insomma.
Ciao Franco!
Da tutti quanti i monoteisti. Ciao!
Ciao da Magna Nuova?
No.
Sasso e lago, sì, dopo sarebbe la caldina.
Sì, ma è il condizionatore, perciò...
Ciao,
no, ma è il condizionatore, tranquillo.
Mi chiedo, io non...
No, ma tanto sono fino a domani mattina, perciò non è un problema. Anche se si scalda non è un problema.
Buoniamo 20
23
23
già dentro di registrare.
Sì, questo sì. C'è qualcosa di acceso, lei c'è acceso.
Luce rossa, sì.
Sì, noi attraverso altre autoincensioni, tanto per autoincensarsi, no? E vi ricordo il nostro ciclo di dibattiti
che riprenderà a settembre.
Ecco. Il nostro ciclo di dibattiti ha tutto un fine e tutta una, e segue una scaletta che abbiamo costruito fin dall'inizio, e che a settembre continuiamo con l'arte dell'agguato e continuiamo anche gli agguati della stregoneria, e poi all'interno del sistema sociale. Bene,
quello dovrebbe essere il 15 settembre, la prossima.
Il terzo venerdì, no?
No, sbaglio io.
Il 21 settembre.
21 settembre, il 21 settembre.
21 settembre è il terzo, è il dibattito, terzo venerdì del mese, perché il primo del è sabato.
Sì, allora il 21 di settembre c'è il prossimo incontro.
E sulla Repubblica del 22 agosto c'è un articolo in cui negli Stati Uniti si vende ai manager. Negli USA è nato il tracking, uomini d'affari sulle tracce di un animale per sviluppare abilità e tecnica. Bene, i corsi insegnano come trovare il nascondiglio di un coyote o di una volpe, così i manager imparano la furbizia degli animali. Da giovani universitarie a persone anziane, gli allievi apprendono a osservare l'ambiente che li circonda e applicare la lezione sul lavoro. Beh, ricordatevi che questo è un aspetto di quello che noi stiamo facendo nel nostro ciclo all'interno della stregoneria, solo che qua insegnano la furbizia e il rapinare e basta. Noi invece trasmettiamo la consapevolezza di essere se stessi e di determinare la propria vita in ogni ambito dell'esistenza. Per cui quello che facciamo noi è 100 volte più avanti di quello che fanno pagare ai corsi, ai manager americani, ricordatevelo bene. Cioè, i dati sull'arte dell'agguato che vi darò, cioè gli elementi dell'arte dell'agguato all'interno della magia e della stregoneria che vi darò a settembre, questi che fanno sti corsi nemmeno se li sognano, insomma.
Sì, ma tra quei corsi sono finalizzati, perché sono anche deformati e tendono sempre a realizzare un uomo a una sola direzione, cioè l'uomo che è capace soltanto di pensare di produrre e che l'unico suo scopo di fare, di agire, sia quello di creare mercato, di creare economia e soprattutto di dedicarsi a quel Dio unico che diventa il mercato, cioè nel senso che abbiamo sempre una concezione dell'uomo che deve sempre servire qualcosa, cioè nel senso o deve servire il Dio dei cristiani, di conseguenza deve essere un devoto, o deve servire l'azienda, o deve servire l'economia, sì, che si sviluppa.
In effetti è un bravo servo, cioè un bravo cacciatore per fare il servo, bravo. È un bravo, segue bene le tracce degli animali per fare bene il servo, non per essere se stesso.
Sì, ma difatti quello che deve acquisire diventa un cane da riporto, cioè nel senso che diventa sempre un cane legato, sempre un cane che non sviluppa niente, ma tutto quello che lui ha di capacità viene sempre utilizzato a favore di qualcun altro. D'altronde, sai, c'è sempre la logica del gregge cristiano, in cui logicamente le pecore, in questo caso che sono i consumatori, devono essere indirizzate verso qualche parte. E i cristiani le portano al macello esistenziale, e logicamente la logica del mercato unico, che è il pensiero unico nell'economia, li porta a essere solo consumatori e non facitori di qualcosa, cioè nel senso che una persona non ha valore, ma l'unico suo valore che ha è quello della capacità di consumare, di produrre, di consumare, di produrre, ma di produrre qualcosa che gli altri producono, cioè nel senso di conseguenza di produrre ricchezza a chi è capace di utilizzare la materia. E questo è sempre una derivazione, sempre un concetto che deriva dal monoteismo. D'altronde le volontà di dominio del pianeta e di indirizzare la nostra esistenza si stanno saldando, cioè religioso che dice noi siamo all'origine di ogni monoteismo, di ogni pensiero unico, che si salderà con un principio economico e che esiste un'unica realtà che è quella economica. Di conseguenza ci sarà un'integrazione tra l'aspetto religioso cristiano monoteista o ebraico o islamico e la logica del capitalismo selvaggio, del liberalismo assoluto, anche perché si comincia appunto a pensare che l'unica realtà per questi visionari del libero mercato è che esiste soltanto il mercato. Ma il mercato è sempre anche un concetto di tipo monoteista, perché basta a pensare cos'è il rapporto tra un cristiano monoteista e il suo Dio? È un fattore di mercato, io sacrifico la mia esistenza, sacrifico ogni mio desiderio, rinuncio alle mie passioni, rinuncio ai miei desideri, rinuncio alla mia esistenza e in cambio avrò una vita eterna. E d'altronde il monoteismo è fatto per questo, è fatto per livellare, per promettere qualcosa che poi non verrà mantenuto e non verrà realizzato.
Va bene. Allora, sì, cominciamo un attimino la trasmissione di oggi e poi magari accenneremo anche a qualcosa a quella povera disgraziata che si stanno giocando un po' fra Melingo e il Vaticano, come fosse una boccetta, no?
Beh, è un classico, sai, d'altronde dall'altra parte si considerano cristiani anche loro e di conseguenza non hanno problemi di utilizzare le persone come pecore, cioè sì, gregge, sì, lo porto dove vuole il pastore.
Certo. Vabbè, però in effetti avrà dei risvolti sociali non indifferenti, avrà tutta la faccenda, perché penso che una guerra interna al cristianesimo come sta interna avrà delle conseguenze non indifferenti sopra il Vaticano, perché il Vaticano ha tutto da perdere, nulla da guadagnarci.
Ma sì, ma vedi, questo tipo di guerra è dettato anche da una grande scemenza dal punto di vista teorico, cioè nel senso che il problema è loro, che dicono che le persone hanno, quando sono vescovi in vita e possono nominare altri vescovi. E come ci fosse il fatto che uno ha degli adesivi, fa la raccolta dei bollini, dei punti ed ottiene un qualcosa. No, noi sappiamo benissimo che tutte quante le cose all'interno di una visione non monoteistica, cioè l'invenzione pagana, di una visione pagana, le cose avvengono per le proprie capacità, insomma, non perché qualcuno ti dà un dono o per qualcuno ti dice ti do l'iniziazione o ti dice ti do una benedizione. E questa è la perversità del monoteismo, perché di fatto il monoteismo prende qualsiasi stupido per il fatto che è consacrato al loro Dio, diventa un genio, diventa un papa. Noi sappiamo che in tutte quante le società che non appartengono al monoteismo sono sempre le capacità, le potenze, i desideri delle persone a essere determinante per qualificare le persone.
Nel gioco c'è il controllo praticamente cristiano dell'Africa, cioè chi sono quelli che diventeranno i padroni dei cristiani in Africa, questo è quello che è in gioco, è il discorso, capito? e là è una guerra non indifferente, che tutto sommato ci sta anche bene che ci sia, però ancora una volta vediamo come il Vaticano vada a sequestrare le persone e vada a lavorarci sui cervelli, perché a me nulla riuscirà a togliermi dal pensiero, leggendo i vari articoli di giornali, che Melingo si è sottoposto a coercizione mentale da parte da gente come l'Opus Dei, come i francescani, come i gesuiti, che gli stanno facendo un lavaggio del cervello partendo dal suo condizionamento educazionale infantile, cioè dal suo bisogno di Dio, dal suo desiderio del Gesù, dal suo quello che l'ha portato a diventare vescovo. E lo stanno facendo nero, ma veramente nero. E giocano sui sensi di colpa, giocano su, infatti con Wojtyla avevano già preparato l'incontro con Wojtyla, perché lo hanno costretto a sentirsi un verme per essersi sposata, cioè ci hanno ciao Franco, cioè, lo hanno effettivamente fatto sentire un
verme.
Ah,
insieme con la femmina,
è vero, è dovere insieme uno. Franco è sempre Franco. E capite? Per cui effettivamente lo stanno giocando a questi livelli, e penso che sia una delle, era già venuto fuori molte altre volte, ma è eclatante anche rispetto agli altri movimenti religiosi, quello che è l'attività proprio di distruzione della psiche della persona che stanno mettendo in atto su un personaggio dove altre congregazioni religiose si stanno giocando, perché a questo punto lo scontro diventa manifesto, cioè sia i cristiani di Moon sia gli altri cristiani americani eccetera si stanno accorgendo come la Chiesa Cattolica usa condizionare, stuprare, si chiama deprogrammare e programmare le persone proprio per costringerle al proprio servizio, e credo che questa sia già si sapeva, lo facevano con i bambini, l'ho sempre fatto. Però a questo punto diventa uno scontro anche per la sopravvivenza di alcune tipologie di cristiani. Per cui ciò che avverrà a livello, anche a livello mondiale, specialmente per l'Africa e per l'America, sarà una cosa non da poco.
Sì, e ricordiamo sempre che dall'altra parte la Chiesa di Moon è sempre all'interno di una logica cristiana.
Sono cristiani.
Ricordiamoci sempre che uno delle sigle della Chiesa di Moon è stato Chiesa per l'unificazione cristiana. Certo. Ricordiamoci sempre che il reverendo Moon reputa se stesso il nuovo Adamo e sua moglie la nuova Eva, il che è chiarissimo.
Insomma. È una guerra fra cristiani, fra dire io sono il mandato da Dio. Mm. Cioè, Wojtyla vuol dire io sono rappresentante del Dio intera, Moon dice no, sono io rappresentante del Dio intera, Satri dice no, siamo gli altri rappresentanti del Dio intera, e si fanno la guerra. Chiaramente a noi la guerra interna non ce ne frega assolutamente niente, cioè non è che ci interessa, però ci interessa quelli che sono i riflessi sociali che in effetti questa guerra avrà, perché avrà dei riflessi sociali, avrà degli effetti giuridici, perché ci saranno degli effetti giuridici, e ci sarà un stravolgimento di quelli che sono i rapporti di forza e di trasformazione nei prossimi 10 anni. Non è una cosa da poco.
Sì, no, ma è una cosa che io vorrei appunto fare osservare, e che dimostra la capacità in cui il monoteismo ha ridotto anche le capacità intellettive delle persone, e che quando di fronte alla guerra che viene fatta tra i vari cristianesimi dicono noi rappresentiamo Dio, nessuno si chiede ma cos'è la sostanza che rappresenti.
Certo.
Cioè tutti danno per scontato che una delle parti rappresenti Dio, quando nessuna delle parti rappresenta quel Dio, perché quel Dio non esiste. E soprattutto dicono cioè, bene, tu rappresenti Dio e quali sono i titoli di questo Dio?
Comunque staremo molto attenti a quello che succede, perché in realtà è anche una questione di diritti civili alla fin fine, cioè diventa proprio una questione di diritti civili, non è uno scherzo questo. E in un processo di distruzione di quello che è la vecchia via, diciamo così, quello che era precedente, no? Che ha portato al presente, e la necessità che il nuovo emerga, chiaramente questo ha delle valenze che possono essere anche di un certo
tempo. Ma è quello che tu dici, cioè il nuovo emerga, ma ad esempio alcune cose emergano in maniera molto strana o molto particolare o molto originale. Io vorrei fare una battuta molto semplice, cioè nel senso, prima di lasciare la parola a Claudio, certe volte certe forme di presa di coscienza, chiamiamole così, o di intuizione nascono per cose inaspettate. Io purtroppo non ho portato qua l'articolo perché mi è sfuggito nella fretta di furia di partire, mi è sfuggito, comunque lo riporterò. Ad esempio, prendiamo un esempio che può anche far ridere, che però dimostra come una certa coscienza, chiamiamola di indipendenza dalla religione, comincia a esistere. Tutti quanti hanno presente i fatti di Genova. Beh, io non li voglio commentare perché non, cioè, non ha senso. Però una notizia che nessuno ha lasciato passare, o ben pochi hanno lasciato passare, cioè infatti, ma o l'hanno lasciato passare in poche righe, questa, che di fronte al comportamento in cui i monoteisti sono presi la briga di essere a favore del G8, contro il G8, i contestatori del G8, i difensori del G8, il COCER dell'arma dei carabinieri ha chiesto l'abolizione dell'ordinario militare, dicendo che la presenza di soltanto di cappellani militari cattolici viola il principio di laicità dello Stato. Cioè, questa è una reazione inaspettata, cioè nel senso che nasce da una cosa incredibile, però rendetevi conto che quando, a parte delle contestazioni diciamo dell'antimilitarismo degli anni 70, il fatto che la rappresentanza dell'arma dei carabinieri, dei COCER, chieda l'abolizione dell'ordinario militare, perché dice è contro la laicità e il pluralismo dello Stato, implica che un certo concetto di diritti civili si fa parte anche in chi deve tutelare l'ordine. E questo logicamente è un segnale bello, cioè nel senso, ma è anche divertente, cioè, se vogliamo.
Dall'altra parte abbiamo un Casarin che va a messa. Sì, insomma, cioè.
Sì, abbiamo un Dogallo, abbiamo un Tettamazzi che organizzano, sì, i convegni, che dicono per governare le... Però questa particolarità, cioè nel senso che tra l'altro questi dovrebbero obbedire, si rendono conto che non devono più obbedire a un Dio, ma devono obbedire alle leggi dello Stato, che non rappresentano più un potere divino, è un potere per grazia divina, ma che rappresentano un potere che deriva da una struttura statale, da una struttura legale, e questa struttura statale può essere valida soltanto se si stacca dal discorso della religione cattolica. E questo ad esempio è una cosa inaspettata che ad esempio il G8 ha portato, e questo qua significa che certe volte le vie per realizzare l'indipendenza del nostro Stato passano per gli aspetti più impensati, perché chi avrebbe pensato che una delle quelle conseguenze fosse stata questa?
Sì, ma chi avrebbe pensato che ci fosse una mobilitazione contro il Vaticano per una donna che non conta niente, tutto sommato, sì, no? Mentre invece non c'è una mobilitazione contro il Vaticano per stragi, genocidi, stupri, violenze su bambini e tutto il resto. Cioè, esistono in effetti nella storia dei fatti che appaiono marginali, no? Cioè che non sono assolutamente niente, però hanno la capacità, o anche sono innocui, no? Cioè rappresentano,
fanno da coagulanti,
esatto, fanno coagulante di tensioni che si sono accumulate, no? Magari, mi ricordo un film, un vecchissimo film, L'uomo di paglia, no? Dove c'era sto uomo che le prendeva da tutti, praticamente insultato, vituperato, no? Un giorno c'è un povero handicappato che viene accusato di omicidio, a quel punto cambia, si incazza e chiaramente diventa un'altra persona. Cioè tutte le sue umiliazioni che aveva interiorizzato, in quel momento dice basta. Cioè per quell'atto, no, diventa... Ma in effetti nella storia abbiamo molti di questi episodi.
Beh, pensate soltanto il fatto appunto del precedente che si viene a creare, in cui una struttura militare dice cancelliamo l'ordinario militare che è soltanto cattolico perché attacca il concetto di laicità dello Stato, che è già un bel salto, insomma.
Solo la dichiarazione in se stessa è una novità nella storia, insomma. Va bene, e naturalmente non disquisiamo sui perché e su per come è stata fatta questa affermazione. Noi non ci interessa,
sì,
no, l'affermazione,
ma si interessa questa conseguenza che è positiva, insomma.
Va bene, facciamo la quinta parte allora del nostro scontro in internet. Naturalmente i nomi vi saranno un po' ostiosi per chi non frequenta internet. No? Il fenomeno che emerge diventa la guida dell'azione, costringe a manifestare la miseria del monoteismo. E questa è la quinta parte. In queste conclusioni analizzo tre email di Tuccia. Tuccia ha fatto le sue affermazioni con due email. Ha avuto l'appoggio di Kyle e Zoe, e che Kyle e Zoe gli ha fornito. Tu c'è convinto che sia necessario sia rafforzare il suo atteggiamento che presentare la sua forza. Si è visto come si dispieghi un atteggiamento proprio del monoteismo quando le ragioni non sono supportate da motivazioni, ma dal numero di persone che patteggiano per quelle ragioni. Un monoteista, ricordiamolo sempre, trae le sue ragioni dal numero di persone che in quelle ragioni riesce a coinvolgere. Un pagano politeista trae le proprie ragioni da se stesso. La quantità di persone che appoggiano l'atteggiamento di Tuccia testimonia la verità e la giustizia di quell'atteggiamento. È un insegnamento fondamentale dei Vangeli ufficiali. E vi ricordo che c'è anche un giochino dei testimoni, no? Siccome io testimonio per me, Dio testimonia per me, dunque siamo due testimoni. C'è tutta quella porcata all'interno dei Vangeli ufficiali che dopo si traduce nella vita civile e si traduce in un atteggiamento delle persone, in un modo con cui le persone affrontano la vita dei cristiani, in cui si dice che dal momento che ho dei testimoni necessariamente quanto dico è vero. Si tratta del tipico atteggiamento monoteista secondo cui l'autorità esterna, avvallando quanto faccio, lo rende credibile. Io posso dire se una cosa è o non è pagana, non lo posso dire in assoluto. Non è detto che io la posso dire anche quando lo affermo, oppure quanto dico di pagano non è necessariamente vero che apoditticamente, cioè a priori, sia pagano. Però posso dire che cos'è il monoteismo, che cos'è il cristianesimo, perché che cos'è monoteista lo deduco dalle religioni monoteiste, dai loro scritti, dall'applicazione di quegli scritti nella vita quotidiana. Pertanto ho una conoscenza sufficiente per riconoscere tutta una serie di aspetti monoteisti, anche quando vengono proclamati da qualcuno che si dichiara pagano o qualcos'altro. Li so riconoscere, anche se sicuramente molte cose mi sfuggono, e definire per essere dei concetti monoteisti, dei comportamenti monoteisti e che pertanto perseguono obiettivi monoteisti. In queste tre email che andiamo ad analizzare oggi, vediamo espressi una serie di principi monoteisti con cui Tuccia intende agire. Consideriamo la prima email. Allora, nella prima email lui risponde a Kyle, no? All'email di Kyle. In tutto questo ho visto il maschilista che non ho ancora detto niente, cioè io non sono ancora intervenuto nel discorso, che cerca di affondare le sue sporche mani in mezzo alle mie cosce, una persona che si insinua nella mia personalissima maniera di vivere, la mia spiritualità, e di riderne, non solo, ma di far ridere anche gli altri. E tutto questo perché purtroppo in questo caso non si ride molto, ma si deride. E sottolinea Tuccia, in realtà sarebbe bello ridere con la gente, non della gente, ma in certi luoghi è praticamente impossibile. Dice ancora Kyle, e questo è l'atteggiamento più antireligioso che esista, la negazione della pietas. A che scopo? Forse l'esistenza dell'alterità, di un'energia potente ma distinta, minaccia l'esistenza ontologica di Claudio, e così mors tua vita mea. Dice Tuccia, sottolineando questo aspetto, no, per minacciare Claudio ci vuole ben altro, e poi scopo della mia alterità non è stato quello di minacciare qualcuno, anche se si fonda sull'amore, la forza più devastante che esista. Dice Kyle, che viene sempre sottolineato da Tuccia, perché Tuccia scrive in questo modo, Kyle, in un momento di ispirazione mercuriale, non è buffo, ma data la lista in cui ci troviamo e consideriamo che dovrebbe essere pagana, più che buffa la cosa è drammatica. Firma Francesco. Dopo che manda un po' scritto e dice grazie per la tua solidarietà ed anche a quelli della lista che mi hanno scritto privatamente, sempre di solidarietà. Rafforzato dalla testimonianza di Kyle, Tuccia accentua l'offesa, anche se l'offesa in sé fosse sufficiente a scacciare un pericolo che sente incombente. Non è importante che quello che afferma non ha riscontro, è importante rafforzarlo con foga. Nel monoteismo questo ha sviluppato una serie quella che viene definita l'oratoria del disprezzo e che era molto in uso nei tribunali fino a qualche anno fa. Si trattava di sviare l'attenzione dei giudici sulla qualità del reato commesso dall'imputato, portando l'attenzione su quanto l'imputato, nel fare quello che ha fatto, fosse depravato, bieco, infame, squallido, eccetera. Questa tecnica d'azione è tipicamente monoteista e quando ne incontrate la manifestazione, sappiate che nasconde qualche cosa. Nasconde intenzioni che non devono essere scoperte o intuite. Questo tipo di tecnica devia l'attenzione dai fatti per spostarla sugli stati emozionali e serve per aizzare le piazze, mai per affrontare questioni. Tuccia dice, quanto è bieco Claudio, Kyle rafforza quanto è bieco Claudio. Chi può accettare questo modo di operare? Chi ha il pregiudizio che Claudio è bieco e chi ha interesse a pensare Claudio come bieco. In realtà le affermazioni sono gratuitamente offensive e servono per nascondere qualche cosa che non sappiamo ma che deve essere celato spostando l'attenzione dell'interlocutore con gli insulti. A chi deve essere celato? Questo non lo sappiamo, come non sappiamo cosa viene celato. Conosciamo gli insulti. Attaccata alle mail di Kyle c'è un ringraziamento, cioè di Tuccia che risponde a Kyle, c'è un ringraziamento a tutti quelli che hanno dato solidarietà a Tuccia in privato. Quanto fa paura Claudio? Claudio è infame, quanto è infame Claudio che le persone in lista ritengono il loro dovere darmi la solidarietà in privato per non esporsi a Claudio. Insulti che Tuccia sottolinea postando subito dopo le mail in risposta a Zoe, alla quale risponde. Zoe scriveva a Tuccia, non si sa dove e perché: Francesco, magari per il prossimo numero di Gentilitas posso procurarti alcuni articoli su Ferri se ti interessa. Dice Tuccia: certo Zoe che mi interessa, che discorsi, ne parleremo con calma qui a casa mia, quando verrai a trovarmi. Ciò che Tuccia ignora è che nessuno in lista sa chi è Zoe. Tuccia ha la memoria ferma a 4 anni or sono, forse 5 anni or sono, quando negli sforzi che si facevano per costruire il paganesimo si metteva tutto assieme senza guardare tanto per il sottile. Paganesimo, politeismo, vicca, panteismo, new age, tutto andava bene, tutti si dicevano pagani e nessuno si riteneva in dovere di esporre le proprie idee e il proprio pensiero, nessuno si rendeva responsabile di riempire di significato quanto affermava di essere. Sento già le proteste dei protagonisti di quel periodo, si dava per scontato che quando qualcuno diceva qualche cosa tutti sapevano cosa fosse, cosa significasse. In realtà tutti proiettavano su quei termini il significato che loro davano a quei termini. Riempirli di significato costava tanta fatica e nessuno voleva farlo, tantomeno Zoe, che ritenendosi una specie di papessa si circondava di cortigiani silenti e ossequienti. Anche se non mi piace, non sto offendendo, sto descrivendo un dato di fatto. Come Zoe è scappata negli USA, tutto quello che aveva fatto si è squagliato per mancanza di scopo e di intento. Tutto ruotava attorno alla sua persona, non ad una idealità pagana o quant'altro. Era la sua persona importante, non l'idea o la religione che mi lantava. Noi come pagani politeisti veneti fummo l'unico gruppo che entrò in contatto con lei tentando di costruire un minimo di rapporto, ma non trovammo nessuna idealità religiosa, c'era solo una persona che manifestava se stessa. Che gli atteggiamenti di Zoe fossero sprezzanti rispetto al paganesimo, il comportamento che ha avuto con questa lista di discussione ne sono una prova. Il punto è che Zoe non manifesta un'idea religiosa, non avendo nulla da dire è insofferente nei confronti delle persone che hanno idee, sentimenti e passioni, ma solo la sua persona, e pretende che le persone le siano deferenti. In questa lista ci sono, per quanto io sono in grado di sapere, 6 persone che hanno conosciuto a vario titolo Zoe. Delle altre 35 persone, al massimo 2 o 3 sanno di chi stiamo parlando. Le altre persone della Zoe sanno solo quello che lei ha messo in lista. Niente condito con un po' di disprezzo. In questa lista sono corse email di Claudio, sono corse email di Francesco Scanagatta, sono corse email di Red Rose, sono corse email di Nox e altre persone hanno messo dei messaggi come Sasha, Mario, Solef, ma di Zoe nulla. Quando ci scontrammo con streghe.com lei ci ha sputato addosso: ve li do io i siti Vicca. È come se avesse detto.
Posso fare un inciso?
Sì.
Parlo di streghe.com. Allora, queste persone adesso, oltre ad aver fatto un sito a pagamento, un sito chiuso con password, soltanto per rispondere chiedono 30.000 lire. Ecco, perciò Cioè, tu ti iscrivi, dai tutte le tue generalità e devi fare un versamento di 30.000 lire.
Cioè, siamo alla miseria. Cioè, quello che noi avevamo intuito fin dall'inizio per pochissime cose, in realtà abbiamo intuito che sotto c'era un merdume che si stava preparando.
Rendetevi conto solo per rispondere che erano 30.000 lire. Cioè, quando un'email, cosa costa ne fare un'email?
Niente.
Cioè, e tra l'altro loro dichiarano che l'unica loro attività la fanno su internet. Cioè, non è che abbiano dato per dire degli spostamenti, pubblicazioni e altre cose. E praticamente tu vai su un sito e potrai anche dire: ti do un sito in cui ti presento un sacco di cose, vuoi di più, paga. Teoricamente potrai anche farlo, tenendo conto che con internet ci sono dei sistemi che se tu vuoi prendere qualcosa non fai pagare niente ai visitatori, metti soltanto solo un po' di pubblicità, qualche banner a pagamento e di conseguenza ti paghi anche le spese di la posta telefonica, se uno vuole proprio fare. Sì, sì. No, tu vai sul sito, non hai praticamente niente, devi iscriverti dando, cioè tra l'altro la nostra mail list uno si può iscrivere con qualsiasi, solo un indirizzo anche inventato di posta elettronica, a parte che esiste da qualche parte. E oltre a questo, oltre a fare con streghe.com, devi dare tutte le tue generalità, spiegare per cui farlo, e più dopo, perché se prendi in considerazione, devi dare 30.000 lire.
Cioè, praticamente fin dall'inizio avevamo intuito, però all'inizio della tutta la storia, che c'era della truffa sotto. E abbiamo reagito io più che altro abbastanza violentemente dal punto di vista delle affermazioni, certe affermazioni che erano religiose nei confronti degli dèi e che mi stonava in maniera folle. E poi un po' alla volta è venuto fuori il puttanaio in realtà che c'era dietro, insomma, cioè non va bene. E comunque diciamo così che in tutto lo scontro che noi abbiamo con streghe.com i comportamenti li abbiamo avuti sia per quanto riguarda Tuccia, sia per quanto riguarda Zoe, sia per quanto riguarda Lupa, per esempio, che è la stessa cosa, insomma, non cambia assolutamente nulla. Le persone che sono entrate in questa lista di discussione sono venute perché questa è la lista di discussione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, perché seguono Claudio Simeoni e Francesco su Radio Gamma e perché sono entrate nei nostri siti, hanno letto e hanno deciso, vediamo un po' cosa dicono questi due, più o meno, no? Però Tuccia deve dire, vedete quanto sono importante? Tuccia lo sa che per Zoe sono la persona più odiosa di questo mondo. Io, Claudio Simeoni, per Zoe sono la persona più odiosa di questo mondo. Il mio paganesimo è nero su bianco, è manifestato, e anche se qualcuno se ne appropriasse non mi impoverirebbe, sia perché questa ricchezza è tale perché qualcuno se ne appropri, sia perché io ho ancora molto da esporre, ho molto da sentire e ho molto anche da regalare. Dopo aver proclamato quanto io sono bieco e dopo essersi nascosto dietro un'altra persona, non c'era motivo di postare le mail della Zoe, ecco Tuccia cercare qualche cosa di sostanzioso su cui concentrare l'attenzione. Prende un pezzo della mia email e lo commenta per fare le affermazioni. Lo commenta. Dice: far proprio il mio pezzo, diceva, far proprio le affermazioni di Introvigne, quelle che lui aveva spacciato come affermazioni di Introvigne, usandole per accusare e diffamare, significa partecipare al più generale progetto di distruzione del paganesimo politeista, proprio del nazismo cattolico. E questo lo avevo firmato io a proposito di quello che lui aveva usato. Socia, che palle Claudio con queste accuse di nazismo a destra manca, un po' di originalità Claudio, coraggio Francesco. Questo Tuccia. Era il Tuccia. Sì. Nel monoteismo la descrizione precede la definizione delle cose. La strega viene torturata non perché confessasse qualcosa, ma perché confermasse le accuse del magistrato. La sentenza del magistrato era la descrizione che doveva essere confermata dalla strega. Pensateci un po'. Nei Vangeli ufficiali viene insegnato che il servo viene cacciato, condannato, perché su di lui corrono delle voci. Nel paganesimo politeista la cosa qualifica la sua descrizione. In pratica prima si analizza l'oggetto e poi lo si definisce. Lo abbiamo fatto anche nei dibattiti, no? Io sono ciò che le mie azioni rappresentano nel mondo, cioè le mie azioni dicono ciò che io sono, il mio vero nome. A Tuccia dà fastidio la mia definizione perché colloca la sua affermazione come fenomeno, facendola derivare da un insieme che viene prodotto. egli non si definirebbe mai nazista, proprio perché non si definisce nazista, ritiene di poter usare le categorie di pensiero e di relazione proprie del nazismo. Al di là che quanto Tuccia vuole attribuire ad Introvigne è risultato falso, il fatto stesso di elaborare una cosa e di attribuirla ad un monoteista integralista è già di per sé una scelta, sia come accusa rivolta nei nostri confronti, sia come attribuzione ad altri di una sua affermazione. In sostanza, in queste mail abbiamo tre comportamenti che vanno censurati nelle persone che si definiscono pagane, in quanto sono comportamenti propri del monoteismo. Primo, diffamazione e infamazione di un individuo fingendo di difendersi da offese. Se offese ci furono, è proprio del pagano politeista esporre se stesso. Un pagano politeista non ha nulla da nascondere e dunque non può essere accusato di nulla o deriso di nulla, perché egli è ciò che presenta. Lo stesso Marco Dimitri, una volta che io ebbi qualche cosa da dire sulle sue rappresentazioni e di scenografia ne mette in piedi una bella marea, mi disse semplicemente che a lui piacevano così, dunque andava accettato per quello che era. Forse Dimitri non aveva nulla da nascondere, mentre tu ci sia a sto punto. Secondo, nel paganesimo politeista si è sempre esposti per le proprie affermazioni. 1, 10 o 100.000, nel paganesimo politeista si è sempre da soli davanti al mondo e si è sempre responsabili di quanto si fa e si dice, e dunque la forza delle proprie affermazioni va tratta sempre da se stessi. Ogni affermazione va sempre motivata. Il nostro potere personale si esprime mediante le motivazioni che noi riusciamo a trasmettere nel mondo per le azioni che facciamo. L'intuizione ci costringe spesso ad agire, ma l'intelligenza deve sorreggere l'intuizione motivando almeno qualcosa. Terzo principio: le azioni, le preposizioni e gli intenti che esprimiamo definiscono ciò che siamo. Qualcuno può dire di essere anarchico, può ricopiare quello che vuole, ma nel momento stesso in cui usa preposizioni o metodi nazisti, che comunque starebbe per monoteisti, anche i metodi anarchici sono monoteisti, tanto per essere chiari, è ciò che le sue azioni rappresentano, le sue preposizioni, i suoi intenti manifestano. Noi siamo ciò che facciamo e per le intenzioni per cui lo facciamo. Nella sesta parte analizzeremo un altro aspetto della vicenda e parleremo di proselitismo. E questa è la quinta parte, Francesco.
Bene.
Dei nostri scontri.
Sì, beh, a parte che sono intra dei scontri ce ne sono stati, sono finiti penso col, più o meno a cavallo di Ferragosto, e insomma, vabbè, molte cose sono state chiarite.
Sì, ma poi ce ne saranno ancora, ne verranno altri, sì, degli altri, insomma. Non è che...
Anche perché il numero degli iscritti è molto salito, di conseguenza...
Sì, rispetto al numero di allora è, esatto, cioè, molto più alto, sì.
E di conseguenza ci sarà sempre da discutere, sempre da chiarire, anche perché c'è sempre molta, molta gente nuova che purtroppo non esiste Radio Gamma 5 che dove si possa dibattere queste cose.
Certo.
Bene.
Allora, Francesco, dunque, mi ha telefonato prima... la trasmissione di stasera, anziché finire alle 20, finirà alle 21. Per cui andrò avanti fino alle 21. Sì.
Io purtroppo non posso fermare perché ho un problema automobilistico.
Non hai più risolto quel problema?
No, è risolto, ma appunto devo andare a recuperare la macchina oggi pomeriggio.
Al limite avvertirò su famiglia che arriverò più tardi. Va bene, e allora per cui anche per i radioascoltatori sappiate che stasera andrò avanti fino alle 21, insomma. Vabbè. Allora, come cominciamo adesso? Cominciamo un po' di rassegna stampa?
Io no, vorrei fare... Vabbè, vai, no, passiamo a fare un po' di rassegna stampa, però vorrei prendere lo spunto un attimino da alcuni argomenti di attualità con alcuni argomenti del passato. E ora, come sapete, tutto quanto, nei mesi di agosto è più facile avere tempo per leggere, e mi è caduto fra le mani un libro che non ho letto, anche perché il libro è molto corposo e ha parecchia consistenza. È un libro di 500 e oltre pagine.
Sì, lo abbiamo anche commentato e fatto quello, eh?
Sì, no, ma appunto, ma io lo voglio appunto anche accennare per due semplici cose. Allora, è John Boswell, l'abbandono dei bambini in Europa occidentale. Allora, in questi giorni soprattutto oggi, sono venute fuori alcune polemiche sul discorso dell'aborto, cioè nel senso che c'è qualcuno che per interesse ordine del Vaticano si va a lanciare in campagne antiabortiste. E uno si chiede, ma perché? Di fronte a un calo degli aborti in cui le statistiche dicono che gli aborti sono scesi e che se gli aborti rimangono soltanto per le categorie più povere, tipo gli immigrati, perché c'è bisogno di fare delle nuove crociate? Cioè, uno si domanda, ma perché bisogna fare questo? Allora, io voglio solo leggere un piccolo particolare dalla prima, dalla seconda di copertina di questo libro. Allora, in primo luogo, Boswell dimostra che in epoca in cui la contraccezione era assai problematica, l'abbandono dei bambini svolgeva un ruolo fondamentale della pianificazione familiare e del controllo demografico. Si tratta di un fenomeno di drammatica diffusione, anche in tempi relativamente recenti. Per esempio, a Lione, tra il 1750 e il 1789, veniva abbandonato un bambino su tre. A Firenze, all'inizio del XIX secolo, i trovatelli erano il 43% dei battezzati. In secondo luogo, e questa è la roba più interessante, i bambini lasciati dai genitori sulle soglie di chiese e conventi e in altri luoghi deputati spesso sopravvivevano per essere allevati in altri focolari, diventare chierici, venire utilizzati come schiavi o prostitute. Per secoli le autorità civili e religiose hanno provveduto a controllare e regolare una pratica che la nostra sensibilità giudica riprovevole, in ogni caso eccezionale. Ecco, io voglio solo appunto ricordare che questi, trovandosi in condizioni di necessità, di bisogno, giustamente hanno detto, ma noi siamo caritatevoli. Logicamente si sapeva che prima dell'arrivo del monoteismo esistevano delle pratiche anticoncezionali, esistevano delle conoscenze, esistevano delle tecniche, esistevano delle erbe, esistevano conoscenze del corpo maggiore, hanno cancellato tutto, diventate impossibilità di fare un controllo demografico, e di conseguenza da bravi cristiani sono andati a raccogliere i bambini che venivano abbandonati. Venivano abbandonati, però in secondo luogo i bambini lasciati dai genitori sulle soglie di chiese e conventi in altri luoghi deputati spesso sopravvivevano per essere allevati in altri focolari, diventare chierici, venire utilizzati come schiavi o prostitute.
Quelli spesso sopravvivevano è molto utopistico, in quanto all'interno c'è detto che si sanno i numeri di quanti bambini entravano in orfanotrofio, cioè dai suore o dai preti, e non si è mai saputo il numero di bambini che ne uscivano, per cui è molto aleatorio.
Sì, no, ecco, allora andiamo a vedere le capacità di assistenza di queste strutture religiose. Allora, c'è la figura 17 di questo libro, che mostra la fondazione dell'ospedale Santo Spirito. Allora, il capitolo generale dell'ordine di Santo Spirito viene ricevuto dal Papa Niccolò V il giorno di Pentecoste del 1450 e ne riceve conferma di privilegi di cui gode. Il papato promosse la fondazione a Roma e in Francia dell'ospedale di Santo Spirito, destinato ad accogliere i bambini abbandonati. Per ironia della sorte, era più frequente che i bambini morissero in questi orfanotrofi che non nell'abbandono clandestino. Era, pensate, una struttura gestita dai sacerdoti su incarico del Papa, che godeva di privilegi e il Papa riconosceva questi privilegi, destinata a raccogliere i bambini abbandonati. Era più facile che i bambini morissero in queste strutture religiose che l'essere abbandonati per strada. Ora, è questo che noi vogliamo tornare. Certamente i cristiani vogliono tornare a questo. Certamente gli fa comodo.
L'abbandono dei bambini era una delle pratiche usate anche nell'antichità, no? Quando noi altri conosciamo le primavere sacre, no? Sì. Dei Sabini e dell'Italia centrale, era un modo, non era l'abbandono dei bambini, ma era un modo per andare a fondare un'altra città. Perché lo sviluppo demografico in certe epoche era estremamente forte. L'abbandono, l'esposizione di neonati esisteva anche a Roma, però era un'esposizione pubblica dove adottare i bambini, dove prendere i bambini adottati avveniva sistematicamente, cioè venivano esposti e ogni bambino si lasciava una collana, una traccia, in modo che se il genitore voleva riprenderlo lo potesse riconoscere. Per cui c'era praticamente a dire: mego un figlio che non posso mantenere, se tu riesci a mantenerlo, cioè ti assumi la responsabilità di mantenerlo.
Tondo era un cittadino, per di
esatto.
conseguenza
molti di questi cittadini diventarono anche imperatori, cioè alcuni non hanno fatto buona fine, ma era una classe sociale, cioè era dei cittadini della società, diventavano soldati, diventavano quello che la società richiedeva, però non c'era l'annientamento del bambino, mentre invece il cattolicesimo e il cristianesimo ha adottato l'annientamento del bambino in quanto bestiame da allevare e in quanto si poteva ammazzare dopo averlo battezzato, cioè praticamente diventavano, anche oggi quando si usa il termine allevare i bambini,
come dei polli.
Un affare come animali, perché venivano effettivamente tirati su come animali. Se qualcuno ha 70, 80, 90 anni e si ricorda da bambino come è stato tirato su, specialmente nelle nostre campagne, si ricorda che era allevato. E l'unica cosa di differenza dall'allevamento, proprio dall'essere bestia, cioè, da andare a 9 anni a fare i mastei, le bambine lo facevano, insomma, lo fanno anche adesso in giro per il mondo, cioè i mastei di lavare la roba per i ricchi, di fare serve, di tirare su le erbe, insomma, dai campi, tutto il resto lo facevano, cioè erano effettivamente schiavi, ed era il retaggio del lavoro schiavistico. D'altronde, ricordate che la gente che sempre ha avuto i marxisti, no? Del 1800, ma uno dei punti dei marxisti, della rivendicazione nel manifesto del Partito Comunista, era che i bambini fino a una certa età non potessero lavorare, dovessero andare a scuola, cioè scuole obbligatorie fino a 10 anni, cioè che fu una cosa rivoluzionaria, ma era veramente, perché i bambini erano bestiame.
Sì, ma ecco una cosa che voglio aggiungere, appunto Claudio parla di lotte che venivano fatte dopo di una condizione di povertà. Il libro dice che la Chiesa costituiva degli ordini religiosi, delle strutture religiose con dei privilegi, cioè non dice con dei benefici, con dei privilegi, il che vuol dire che disponevano di una possibilità, senza intaccare la società o danneggiare lo Stato, di mantenere questi bambini. Questi bambini venivano appunto uccisi perché morivano di più che essere abbandonati. Ma non pensate che la storia sia sempre nel senso, cioè esiste una situazione negativa e si va in una situazione positiva, perché quello che il monoteismo aveva creato ha distrutto una condizione precedente. Allora, in cui noi abbiamo una struttura religiosa con dei privilegi che uccide i bambini che gli vengono affidati, il suo scopo sarebbe quello di portarli avanti, d'altronde rientra nella volontà di un Dio creatore e nella volontà del monoteismo, ma non è che prima si stesse peggio, prima si stava meglio. Il libro riporta un caso un po' particolare. La pagina 183 riporta il caso, ad esempio, dell'Islanda e dice che fa comprendere quale fosse diversa la sensibilità di chi non è all'interno del monoteismo, cioè di chi è capace anche di fare degli sforzi, di tentativi per mantenere una certa comunità. In una saga, la popolazione di una città pagana discute a lungo quale sacrificio per impetrare il bel tempo. Si dovessero abbandonare i bambini e uccidere gli anziani o impiegare tutte le risorse per salvare sia i bambini che gli anziani. Entrambe le alternative hanno dei sostenitori, ma alla fine viene presa la decisione giusta: i bambini e anziani si salveranno. Cioè, allora abbiamo da una parte i monoteisti che creano una struttura che non andrebbe a intaccare la società, che non crea danno alla società, alla comunità, che ha dei mezzi propri che può permettere di farli sopravvivere, e la società non è a danno, eppure questi bambini muoiono. Questa comunità pagana, di fronte a una scelta drammatica, preferisce rischiare tutto pur di mantenere i propri componenti. E questo avviene quasi in contemporanea, questo qua è una saga islandese, e avviene quasi in contemporanea con quello che avveniva a Roma. Ecco, perciò rendetevi conto che il monoteismo non ha rappresentato la presa d'atto di una situazione drammatica e si sono comportati in maniera bestiale, animalesca e selvaggia perché erano i tempi, si sono comportati così perché erano loro che erano così.
È insegnato dal monoteismo.
E perciò chi viene ad esempio ad attaccare il concetto di aborto, di altre cose, lo fa perché vogliono che ritornino quei tempi, cioè vogliono riaffermare quello, perché logicamente non si pongono il problema delle condizioni più complessive. Perché facciamo un altro esempio, un esempio che è venuto fuori anche discutendo con delle persone. sul discorso dei cittadini, cioè nel senso, nel momento in cui uno è un cittadino, al di là della provenienza, è secondario, cioè appartiene è una componente di questo Stato. Di conseguenza, il concetto cristiano, che è quello dei peccati dei padri ricadono sui figli, che è un concetto assolutamente malvagio e assurdo, è un concetto che alla fine porta dei drammi, cioè nel senso, se qualcuno commette un errore è responsabile dei suoi errori e risponderà per i suoi errori. Però un bambino non ha queste colpe dei genitori, perché deve costruire la sua esistenza e non ha potuto sceglierla. E allora, in contemporanea è venuto fuori una storiera un po' particolare che riguarda alcune migliaia di bambini. Questa è venuta fuori in un'area protestante ed è un fatto successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, sapete che la Germania ha invaso la Norvegia, ci furono dei casi di collaborazionismo, ci furono fatti i vari incroci e così via, rapporti con i soldati, che è una cosa normalissima che è avvenuta in tutte quante le guerre, e da questi sono nati dei bambini. Questi bambini, vabbè, può dire, tuo padre apparteneva all'SS, apparteneva alla Wehrmacht, è una responsabilità di suo padre. Di conseguenza il bambino, nel momento in cui è cittadino dello Stato, ha il diritto di manifestare la propria potenzialità. Cos'è successo perché eravamo all'interno di una logica puritana, perversa, monoteistica? Allora, che l'avessero fatto dopo di propria volontà o vi fossero state costrette, 5.000 donne norvegesi furono accusate di aver collaborato col nemico, internate e condannate ai lavori forzati. E questo potesse essere responsabilità e non andiamo a discutere. I piccoli rimasero negli orfanotrofi, dove subirono ogni sorta di maltrattamento e sevizia. Uno degli internati in questi orfanotrofi dice: la Norvegia si è comportata con loro come uno stato barbarico. Dentro quelle mura furono tollerate le peggiori forme di sadismo e pedofilia. Ecco, esiste anche una situazione di queste persone che furono vittime. E rendetevi conto che qua si è trovato di fronte a uno Stato che aveva in mano dei bambini, perché li aveva veramente in mano perché erano piccoli, non li ha considerati cittadini, ma li ha considerati quel che è stato il peccato originale. Ecco, siamo in ambito protestante, siamo in ambito cristiano. Siamo in ambito cristiano, cioè nel senso, ricordatelo questo. Di conseguenza non si è creato il problema. Platone, decisamente, rispetto a loro, formulava dicendo: se un bambino, al di là di dove nasca, se è un bambino che ha le sue caratteristiche, lo Stato deve creare la sua felicità. Platone usava il concetto, ad esempio, delle caste, diceva: esiste la casta di ferro, di rame, del bronzo, di oro, d'argento. Se un bambino che d'oro nasce nella casta dell'argento, bisogna riportarlo nella casta dell'oro, al di là di dove sia nato, cioè nel senso che l'appartenenza dei genitori è insignificante rispetto alla natura del bambino. Qui abbiamo uno Stato che si trova di fronte migliaia di bambini, e perché ha una, pensate quanto è potente negli ambiti dei nordici le chiese protestanti, esiste il peccato originale, prendono questi bambini che non hanno cultura, non hanno informazione, si trovano in condizioni che non hanno scelto, e li va a mettere in strutture religiose, poi tra l'altro, perché ricordiamo sempre che vanno a finire in strutture religiose. Sì, sì. E queste strutture religiose cosa fanno? Non cercano di rieducare o di educare, ma perché hanno un peccato originale si comprano barbari, pedofilia e sevizie.
Comunque sarà dura l'uscita dal monoteismo, eh? Sarà un processo abbastanza pesante, sì. Anche perché sarà necessario mettere in luce tutto quello che è il monoteismo in se stesso.
Sì, ma vogliamo dare un esempio di quanto è difficile uscire dal monoteismo e di quanto sta interesse a molte strutture di mantenere il monoteismo. Allora, tutti quanti conoscono la Coca-Cola. La Coca-Cola, va bene, a me non piace per un concetto politico, ma c'è una cosa di più. Leggiamo una piccola storiella. Città del Vaticano. Un G8 anche per le vocazioni cattoliche, con alcuni tra i più grandi gruppi industriali del mondo, è il congresso del movimento vocazione Ginepro Serra, che si è aperto ieri a Los Angeles e che oggi, per la prima volta, eleggerà un presidente, un italiano, l'industriale Giovanni Novelli. Al Serra aderiscono, ha spiegato ieri la Radio Vaticana, in una corrispondenza di padre Vito Magno da Los Angeles, 25.000 imprenditori di 37 paesi. impegnati a sostenere seminari e movimenti religiosi. Tra i nomi più illustri, industrie come Coca-Cola, Ford, magnati della finanza, il nuovo presidente Novelli è titolare di industrie chimiche e minerarie a Livorno in Sardegna. Ecco, questa è una notizia presa dalla Repubblica del 1 luglio 2001. Cioè, rendetevi conto di questo, cioè, nel senso, di quando si dice che il monoteismo si introduce in tutto, e quando pensate e vengono a raccontare che il monoteismo, la Chiesa Cattolica hanno bisogno di aiuti, quando dicono che soprattutto loro fanno per i poveri, benissimo, il G8 per le vocazioni viene costituito da 25.000 imprenditori in 37 paesi, il giornale La Repubblica dice c'è la Coca-Cola e la Ford, e dice questo serve per le vocazioni e soprattutto appunto serve per le strutture di propaganda. Cioè, si abbia da pensare, questo insomma...
Sì. E dopo questo va a portare, che adesso questa te la leggo, perché è del Gazzettino del 22 agosto, un anziano, mi voglio dimettere da cattolico, ma la curia gli risponde che non si può. È destinata a rimanere inesaurita la richiesta presentata da un anziano di 70 anni che ha scritto all'arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, per venire sbattezzato. Il desiderio, già espresso anche in passato, non sarà accolto dalla Curia di Trento, in quanto è chiarito: il battesimo è un sacramento con carattere indelebile, cioè è un marchio a fuoco. A chiedere di essere sbattezzato, chiarisce il quotidiano l'Adige, è Giuseppe Villotti, stantale residente a pochi chilometri da Trento. Nella lettera spedita a Monsignor Bressan esprime il desiderio di non appartenere alla Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana e chiede quindi quali procedure deve attuare per essere cancellato dai registri della Chiesa. E il problema è che ha preso la strada sbagliata. Non deve chiedere al vescovo di cancellarlo, ma dovrebbe denunciare il vescovo per averlo violentato. Perché se questo è un marchio che viene postato ai bambini, chiaramente è una violenza che lui ha subito. Si tratta di un atto di violenza. Cioè, una persona che non è soggetto di diritto costituzionale, ma è oggetto di possesso, non ha importanza se dei genitori o di qualcun altro, e che è stata marchiata come una bestia da parte dei cattolici. Pertanto, quello che lui dovrebbe fare non è tanto quello di chiedere di essere cancellato, ma di promuovere un'azione penale per violenza nei confronti del vescovo e di Wojtyla, naturalmente. Naturalmente questo, per riuscire a comprendere questo, ci vorrà parecchio tempo, perché deve essere compreso da chi lo fa, deve essere compreso dal magistrato e deve essere compreso anche dalla società civile. Cioè, la società civile ormai non può più negare il concetto che il bambino è un soggetto di diritto costituzionale. Questo non può più avvenire. Se solo il cattolicesimo, solo gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra che privano i bambini di diritti costituzionali, che è veramente una cosa infame se ci pensate, cioè sono ancora le ultime persone che non considerate le bestie. Già con gli extracomunitari si comincia qua e là a capire che a parità di persona c'è la parità di diritto, a parità di ruolo c'è la parità di diritto, a parità di cittadinanza c'è la parità di diritto, anche se che prima che entra nelle coscienze e nelle consapevolezze delle persone ci vorrà non so quanto, però ricordate che i bambini non sono ancora considerati soggetti di diritto costituzionale, ma solo oggetti di possesso dei genitori e del prete e di tutto il resto. E del Dio, è come emanazione del Dio padrone monoteista, cioè una traslazione.
Sì, beh, infatti c'è sempre il concetto chiaro che è venuto fuori nella parte del caso del Bassanese del battesimo, in cui un teologo ha detto: sì, benissimo, un prete può anche battezzare un bambino contro la volontà dei genitori, cioè l'ha detto nel 2001, ma voi non prendete il significato del battesimo in se stesso, prendete cos'è questo concetto, cioè nel senso di dire che neanche i genitori, che sono le persone che hanno lo scopo di educare e allevare questo bambino, neanche i genitori possono avere il diritto sui loro figli. Cioè, nel senso che un genitore dice: vabbè, mio figlio lo voglio cercare di aiutarlo a diventare adulto. Benissimo, il prete in base all'arroganza, cioè in base a nessun principio, a nessun valore, in base a un'affermazione assoluta di un Dio, dice io posso benissimo strappare un bambino ai suoi genitori e fare quello che voglio. E poi ci andiamo a stupire, poi ci andiamo a scandalizzare, che è appunto un'opera che citavamo all'inizio, in cui i bambini abbandonati venivano portati in strutture religiose e morivano di più che se lasciati abbandonati a se stessi. Sì. Cioè questo è insito nel cristianesimo, cioè non pensate che siano sempre delle deformazioni, che siano delle cadute, che siano delle perdite di concetto. Esiste, è il concetto base di ogni monoteismo.
Comunque Boxwell, sto libro qua di Boxwell è stato usato anche nella Crogiolo del Male, cioè alcuni pezzi sono stati anche scritti all'interno del Crogiolo del Male, cioè sono ripresi proprio a vedere come avviene la distruzione dell'uomo, la distruzione della propria struttura emozionale e come storicamente è avvenuta. Per cui ricordo sempre che un nuovo sito internet, spero che qualcuno sia andato a vedere.
No, ma infatti ha parecchie visite, insomma, ha parecchi visitatori, anche perché voglio anche ricordare una cosa molto semplice, che purtroppo questi testi hanno una vita abbastanza difficile, cioè nel senso che anche case editrici, ad esempio questo libro di Boswell è fatto appunto da una casa editrice che è la Rizzoli, ed è un libro che non è vecchissimo perché è stato stampato nel 91, benissimo, probabilmente è stato sotto silenzio, non ha avuto pubblicità, assolutamente è stato sabotato, benissimo, io l'ho trovato con lo sconto del 70%.
Anch'io l'ho trovato, ma ancora 5 anni fa, con uno sconto del 50%.
Adesso è stato del 70%, che significa che se uno vuole, esistono degli strumenti, esiste anche una volontà di tutti quanti i monoteismi di cercare di annientare le fonti di informazioni e le capacità, anche perché il monoteismo ha sempre l'intenzione di annientare gli altri, di uniformarli, di cancellarli, di farli perdere la propria identità. E questo è caratteristico. Difatti, se voi notate l'accenno continuo che fa il monoteismo al discorso del diavolo, cioè di non esiste che un tentatore, che un nemico, che un avversario. Questo viene fatto intenzionalmente, cioè per dire alle persone: siete addirittura incapaci di essere autosufficienti, siete incapaci di pensare, quello che vi viene viene da un ente esterno. Cioè, ma voi pensate cosa implica questo concetto, che noi lo troviamo normale purtroppo per gran parte della nostra cultura e lo troviamo scontato, ma andiamo a tradurli in effetto spiccio, cioè significa che le persone sono niente, non rappresentano niente, che sono una lastra bianca su cui qualcuno si può arrogare il diritto di incidere quello che vuole, e dicono va bene, tu sei bravo perché Dio ha voluto che sei bravo, sei cattivo perché Satana ti ha tentato, ti ha sedotto, ti sei lasciato andare. E logicamente questo implica che le persone non sono capaci di produrre cultura, di produrre informazione, non sono capaci di affermarsi. Io mi pongo sempre il problema, perché di fronte a libri tipo quello di Boswell, vabbè, vuol dire è un libro corposo, esistono migliaia di pubblicazioni cattoliche che vengono pompate con le affermazioni più atroci, e la gente le reputa inoffensive. Cioè, voi ricordate sempre che qualsiasi libro che voi trovate di fronte, voi immediatamente, se avete la capacità, riuscite a reagire, a comprendere cos'è che andate a conoscere, cosa vi viene proposto. Invece vi trovate disarmati perché reputate sempre che quello che il monoteismo proponga sia scontato, sia naturale. Ma pensate sempre che il monoteismo è sempre una menzogna destinata ad annientare le persone. Cioè, il monoteismo vuole sempre portare le persone lontano dalla loro possibilità di realizzarsi.
Legandomi un attimino a questo, che il monoteismo porta le persone lontano dalla propria realizzazione, nella seconda parte della trasmissione, alle ore 19 stasera, prenderò un'analisi medica, no? Di un medico fatto sull'ultimo, il penultimo numero di Star Bene, da parte di un medico psicosomatista e psicoterapeuta, in cui praticamente il condizionamento educazionale del cattolicesimo distrugge le capacità di una persona di scegliere di costruirsi la vita, e vedremo dov'è l'intervento della medicina, dov'è l'intervento del condizionamento educazionale cattolico e dov'è invece l'intervento della stragoneria. Vedremo invece dove la stragoneria interviene attraverso questo e dove la medicina in realtà non può intervenire all'interno di questo, ma solo la stragoneria può farlo. E vedremo stasera, faremo questo, e dopo nella seconda ora che è a disposizione anzi spero di riuscire a avvertire anche sua Lusiana che arriverò più tardi, e nella seconda parte della trasmissione invece vedremo qualcos'altro. Ci diamo via telefonate,
anche perché appunto manco mai un quarto d'ora all'inizio a fine trasmissione.
Allora vi ricordo il numero di telefono di Radio Gamma, è 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Buongiorno signore.
Buongiorno.
Dunque, in uno stato laico come l'Italia, come gli Stati Uniti e la Russia, c'è spazio anche per la religione olimpica, non pensate? C'è libero spazio per qualsiasi religione. Vi saluto, signore.
Arrivederci. Pronto?
Pronto, sono Alessandro.
Dimmi veloce, dai.
Ciao, ciao. Dico che il signor lì, io parlo, vanvara, perché io parlo per niente. La democrazia dei bambini e dei donne che Dio colori nel cinturone, loro che siccome i nostri, siccome i russi che il collettivismo, lo stato madre e direttario della civiltà, della cultura, della famiglia, il motivo del monoteismo, voi potete buttare, e voi il pubblico, e voi comandare sui malati, e voi come va a mancare tutti col passo del naso, e la democrazia di Buteio, perché Buteio li porta via le famiglie, li porta via la cultura delle famiglie, la cultura dei genitori, e voi chi abbia la democrazia per conoscere intanto i sterilizza, e mette nei conventi, i fanno entrare di semi come in Russia c'è questo, dato che gli attaccano in Russia a fare i lavori con il comunismo. E qua i copia che qua, con il monoteismo distrugge tutto, perché gli vuoi comandare dappertutto, chi si vergogna, ma che ora il discorso di chi vuole il pubblico, chi vuole la maggioranza, chi vuole potere donna, chi vuole che sia la donna, potere, ma le famiglie bisogna abbandonare, i vecchi abbandonarli, perché sennò gli mette le cose, gli fa male, qui, ma si fa male, qui, ma chi va in mano, male, ciao.
Ciao, ciao. Pronto?
Ciao Claudio
Giampaolo. Ciao
Giampaolo. Dicevo che l'infamia che con la quale inizia un libro, le prime parole sono già infamia, le parole di quel libro lì, di quel testo cosiddetto sacro delle religioni rivelate, per cui io mi dicono ma l'hai letto bene? No, non l'ho letto per niente. Perché quando comincia con una prima riga ed è già marcia, le fondamenta sono marce, perché devo accettare di leggere un libro? Questo non capisco.
Per contrastarlo.
No, ma ti posso dire una cosa, io non contrasto niente, perché io ti dico che è già marcio dall'inizio il libro, è inutile leggere il Vangelo. Il Vangelo fa schifo come fa schifo la Bibbia, come il Corano, quelle cose lì. Sono marce, quindi l'uomo della strada come me che non è acculturato, non va tanto in fondo, dice questo è già marcio dall'inizio, va eliminato, va buttato via, perché quando tu pensi che il peccato, la mancanza di un genitore va scaricata su un figlio, tu capisci già da lì l'infamia di questa affermazione, insomma. Non so come si faccia a scaricare le mie infamie sul figlio. Quindi renditi conto, la massa è lì che pende dalle labbra perché ho capito, cioè il libro, ma ricordatevi che la carta, qualsiasi imbecille può scrivere sulla carta e qualsiasi che non ha scritto sulla carta può essere una persona rispettabile ed equilibrata. Vedi l'animale che non ha scritto libri, l'animale, però è in equilibrio con la natura se non erro, è vero?
Sì.
Dire, affermare quello è il libro sacro, ma sacro di che cosa? Proprio non riesco a comprendere questo, se volete spiegarmelo
già,
sono bravo.
Gireremo, naturalmente gliela gireremo ai cattolici. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Io di solito non vi ascolto, ma oggi vi ho ascoltato. Perché non siete obiettivi? Di che cosa avete paura?
Ma scusa,
se voi leggete i libri di storia, della storia remotissima, remota o prossima, cioè i vostri libri valgono agli altri libri, giusto? Perché voi non siete vissuti nella storia.
Perché no?
Ah, siete vissuti
nella storia? Sì, sì, sì.
Ah, siete così vecchi?
Ciao. Cioè, scusate un attimo, le imbecillità sono imbecillità, la stupidità è stupidità. Il fatto che ci sia stata la storia, il fatto che ci sia stato un passato, il fatto... non significa che il presente deve essere di merda o che qualcuno invochi lo stupro, il genocidio, il traffico di schiavi e faccia diventare questa una cosa divina. Perché i libri dei cattolici vogliono far diventare come manifestazione del loro Dio il diritto di spacciare eroina, trafficare in schiavi, stuprare bambini. E questo è stupido, cioè nessuno si può permettere di giustificare questo. Esiste un principio giuridico nel nostro ordinamento, ma in tutti gli ordinamenti mondiali, che dicono che se tu hai ammazzato una persona sei un assassino. E sei un assassino indipendentemente che tutti quanti abbiano ammazzato delle persone. Per cui non potete giustificare l'assassinio di una persona perché tanto tutti ammazzano.
No, ma poi è assurdo, cioè nessuno dice dovete essere obiettivi, siete obiettivi se dite quello che dico io. Cioè, la vostra posizione non serve, cioè, non è che venga qui a proporsi con qualcosa. Ecco, cioè, nel senso che questa
pronto?
Qui dice
pronto? Buongiorno, sono d'accordo con lei, i preti sono tutti falsi, ladri. Tutti i preti.
Beh,
bisogna ucciderli.
Beh, insomma, ucciderli no.
Sono,
se permetti.
Sono tutti gay.
Sono quello che sono. Per me sono delle persone che praticano delle cose infami, però.
Si nascondono dietro la religione, ma sono dei criminali.
E perché sono criminali?
ciao.
No, ma quello che è insito in ogni motivismo è l'arroganza.
Ma perché hai paura?
E la ronganza.
Se non riesci a capire perché ti ho buttato giù il telefono, e allora devi capire tante altre cosette nella vita, perché tu non puoi insultare chi sta parlando a una radio in quel modo.
Sì, no, ma soprattutto devi dire di essere obiettivi, ma noi non chiediamo di essere obiettivi, perché è l'arroganza di ogni modo, cioè dice soltanto la mia è la verità, voi non contate niente. Noi non diciamo che le persone devono aderire alla nostra visione del mondo, alla nostra interpretazione della storia, ma noi diciamo soltanto, noi stiamo esprimendo una nostra visione della storia, stiamo facendo un'analisi della realtà e di conseguenza non crediamo gli altri di accettare criticamente. Se voi avete qualcosa che va oltre l'affermazione di dire noi rappresentiamo Dio, la verità, ma avete dei valori, siete qualcuno, qualcosa, venite fuori con le vostre idee e questo può esistere una discussione.
Pronto?
Su questo, ma non potete imporre a priori l'accettazione delle vostre tesi.
Chi parla?
Ma no, parla Carolina. Chi parla? Carolina.
Questo è Radiogamma.
Ah, Radiogamma? Ma siete due che trasmettete là?
Ah, e tu perché ci hai telefonato?
Per salutarti.
Ah, grazie.
Salutarti e dirti che sei proprio bravo. Sembra che hai fatto la vita elementare. Come stai leggendo?
Ciao, bella.
Fai proprio
buona giornata.
Fai proprio da ridere.
Vedete la povertà, lo squallore, il fatto che non riesco ad andare oltre all'offensivo, cioè si arrogano di essere dei geni.
Chi
perché
parla?
Dicono di rappresentare Dio.
Sì?
Ecco, l'agonà è un pezzo di filo che si cucisce. Grazie.
L'agonà ci ha detto che è un pezzo di filo che si cucisce. No?
A
che
me non dice, a cosa? Me non dice niente, non è una espressione di cucito. Se siete cucito, cucite la vostra esistenza.
Pronto?
Cioè, i cristiani devono rattoppare la loro esistenza. Forse li può servire per questo.
Esperienza, no? Qual è il prete che manda una busta in casa per un'offerta con nome e cognome sulla busta? È normale, secondo lei?
Sì.
Loro chiedono soldi e ognuno lo chiede a modo loro, insomma.
Sì, ma con il nome e cognome deve essere anonima, un'offerta deve essere anonima.
Ah, il nome e cognome di chi, a chi chiede i soldi?
Sì, esatto. Dopo lì di messa, il tizio ha dato meno, l'altro ha dato di più.
Sì. Quello, sì, ma è un gioco dell'umiliazione, ma loro lo fanno sempre i cattolici.
No.
Guarda che umiliare le persone per loro è normale.
Ma più un'offerta alla chiesa, quella è uno sfruttamento.
È un'estorsione giocando sui sensi di colpa o sui sensi delle persone, sì.
No, non faccio il nome del paese, perché no,
non
per rispetto non dico il nome. Comunque, il prete è mio, fa così. Ogni anno manda la busta casa per casa, con nome e cognome, per fuori la busta.
Sì, ma dopo dice anche gli importi.
E poi dice, messa, quando ha raccolto i vari soldi, quello ha dato di più, la famiglia tolta ha dato di meno.
Umilia praticamente le persone, gioca sui loro sensi di colpa.
Beh, perché serve per la chiesa,
certo.
Serve per l'asilo, tutte cazzate che non stanno in cielo in terra.
Sono d'accordo.
Va bene.
Okay. Il monoteismo tende sempre a non considerare le persone, ad annientare le persone.
Sì?
Sei ancora tu?
Io sono io, sì.
Non ti vergogni mica a metterti io a un microfono stare a dire quelle fesserie che dici.
E perché tu continui a stuprare bambini, a spacciare eroina? Lo sai che la partecipazione morale in questo paese è un reato? Tu lo sai che partecipare a quelle operazioni in questo paese è un reato? Io penso che tu ti devi vergognare di adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Tu ti devi vergognare di adorare il pazzo di Nazareth, di stuprare i bambini. Ma vergognati!
No, ma io vorrei fare una domanda a questi tipi di ascoltatori. Cioè, quando mai io o Claudio ho chiamato Radio Maria per dire che ne dicono di cazzate dalla mattina alla sera per contestare in questa maniera? Cioè, nel senso che noi sappiamo quello che dicono, non ci creiamo il problema, cioè nel senso che non abbiamo questa pretesa di star lì a inseguirli, a dire ma guardate che avete detto questo, la vostra affermazione religiosa è pericolosa. No, loro dicono, fanno le loro cose, fanno le loro affermazioni, sì. Ma noi non teniamo l'atteggiamento che hanno i monoteisti nei nostri confronti.
Claudio, dimmi. Poi vanno dal medico perché sono depressi.
Sì.
No, ti rendi conto?
Sì. Stasera, la trasmissione di stasera, poi ti dirò qualcosa di meglio.
Ma guarda che è grave questo. Sì. Proprio a livello medico sono casi patologici, sì, sì. E noi, certo, ci accorgiamo che siamo in mezzo veramente, esatto, alla, esatto, patologia.
Sì, ma sì. Francesco ha sempre detto che il monoteismo è malattia, no, è un'espressione della malattia.
Ci rendiamo conto del male che questi criminali hanno fatto in 2000, sì, anni, hanno baccato migliaia, miliardi di persone ormai, hanno baccato.
Sì, sì, beh, è ovvio.
E sono irrecuperabili, non ti andate al medico a dire sono depressi.
No, ma Paolo, proprio pensare l'atrocità, questa è una cosa di telefonare a noi, essendo vuoti e privi di qualsiasi cosa, e di insultarci.
Sì?
Senti, sono in diretta?
Sì?
Bene. Senta, penso che abbiate un po' di intelligenza, di educazione.
Tu ce l'hai?
Tu ce l'hai?
Che ce l'ho.
Allora perché c'è il telefono? Scusa. Ma ti sembra?
Fermi.
Ciao.
Cioè,
ma ti sembra logico quello che fai? Tu vieni da me a dirmi se io ho educazione, ma vedi andare a cagare te quella trova di tua madre, perché a sto punto non sei risposte diverse da queste.
Cosa puoi rispondere?
Cioè, sei maleducata, sei villana, sei ignorante, ti nascondi come un topo di fogna a sto punto e vieni a dire se io ho educazione.
Scusa, è tua intelligenza sta ad ascoltarci? Noi che siamo senza educazione, senza intelligenza.
E lascia parlare, che la telefonata la pago io.
Mica si guadagna. Il tempo è mio, stronza.
Si guadagna la tele come un certo Radio Gamma 5. Ti terremo su se Radio Gamma 5 ne avesse un beneficio.
Ah, ciao, ciao.
Che signora gli era sua cintura, come i nazisti, Dio con noi. E se mia fa di buteglia, porta via in Russia, sì. Poi gli porta via qua. E quindi diciamo, mia del stupro, diciamo collettivismo, diciamo i banditi, diciamo la cultura che se ne va a spasso, che perdiamo cultura, civiltà, lo ammali di canga, il pubblico, ma io in te già vado a morire.
Vuole chiudere. Devo chiudere. Ciao. Grazie, ciao. Allora, chiudiamo qui la trasmissione, sì. Magia, Stragoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per le ore 19, vi parlerò della stregoneria e delle patologie mediche e continueremo fino alle 21. Ciao ancora e grazie per... e ciao anche da Francesco che sta rispondendo in privato a una telefonata. Ciao a tutti.